Signori, attenti a quei due, Meassa e la Rosciani, con due di denari.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Andare in giro con la Pecar, su e giù per le contrade, i cartoni a raccattare. Ho passato mezza vita sopra una Pecar, da quando ero bambino insieme a mio papà. Su e giù con la Pecar, la vita è tutta qua. Su e giù con la Pecar, la vita è tutta qua.
Tu conoscevi questo gruppo Mercanti di Liquore?
Ah, di nome sì, però devo ammettere che non sapevo assolutamente che avessero composto questa canzone.
Ecco perché stamattina Marco discuteva con Michele Previato, dice, ma insomma i diritti di questo brano dove li vado a recuperare, perché non saprei neanche a chi versarli, perché questa canzone insomma non è che sia proprio tra le più note del firmamento musicale italiano.
Chiamandosi
però...
Mercanti di Liquore, il verbo versare mi sembra quanto mai adeguato.
Però azzeccatissima la canzone per la nostra storia di copertina, che peraltro secondo me, così annusandola un po', Mauro, scatenerà i nostri ascoltatori, perché sono certa che a qualcuno una vicenda analoga è capitata nella propria vita.
Allora, ricordo i numeri 800240024 per intervenire in diretta. Oggi parliamo di povertà energetica, ma anche di educazione finanziaria e difficoltà finanziaria della famiglia. Quindi una puntata, diciamo, improntata al sostegno a chi è più in difficoltà economica per un motivo o per un altro.
Questa è la nostra preparazione alla lunga maratona elettorale americana, che ci vedrà protagonisti con due di denari domani e giovedì. Chiusa la parentesi, scusami.
C'è anche, come sempre, il 349-238-6666, dove potete scatenarvi per commentare o riferire se vi è successa una vicenda analoga. Gli arriva una multa da Napoli, ma Claudio e il suo ape non si sono mossi da casa.
Il signor Claudio abita a Piastre, provincia di Pistoia, ed è proprietario di un ciclomotore Ape Piaggio 50, a cui è stato contestato di aver guidato molto distante dal suo domicilio.
Sì. Nel centro di Napoli, in via dei Tribunali, guidava senza casco e con passeggero a bordo senza casco. E fin qui, forse si potrebbe anche ragionarci. Il problema è che il mezzo è parcheggiato a Piastre, appunto in provincia di Pistoia, e tra andata e ritorno da Napoli, insomma, sarebbe stata una cosa un po' tribolata, per non dire quasi impossibile. Il viaggio si sarebbe anche potuto fare in più tappe, ma non si sa perché uno dovrebbe andare con l'ape fino a Napoli, prendere una multa e poi tornare indietro. 132 euro di sanzioni, questo è quello che gli è stato comminato, perché non gli è stato effettivamente, lui non ha pagato, ha fatto un procedimento di autotutela.
Ma gli hanno tagliato pure 5 punti dalla patente,
certo, guidava senza casco e giustamente hanno tolto i punti. A meno, adesso poi lui deve spiegare, se non comunicherà il nome di chi era alla guida, che non c'è, che dove non era.
Esatto, quindi guidava chi questo mezzo fantasma?
Adesso vado a memoria, ma credo che si chiami la probatio diabolica, cioè quella di provare una cosa che non hai fatto e diventa molto molto complicato.
L'inversione dell'onere della prova, com'è che è?
No, probatio diabolica proprio. E quindi se lui non comunica chi era alla guida, ulteriore sanzione da 291 euro. Allora, qui cosa può essere successo? Hanno sbagliato a trascrivere la targa, gli hanno clonato la targa dell'ape, hanno così sbagliato a elevare questa contravvenzione, magari negli uffici comunali. Insomma, lui ha mandato una richiesta di annullamento, si chiama tecnicamente l'autotutela, cioè guardate che vi siete sbagliati, io ho l'ape car a Piastre, a Pistoia, e non sono mai venuto a Napoli. Vediamo se la sua richiesta verrà accolta. Ci chiediamo se anche a voi è capitato qualche volta di subire una multa a vostra insaputa, per così dire, cioè senza aver commesso il fatto. E cosa avete, come siete riusciti a rimediare o non siete riusciti a rimediare? 349 238 6666, non è il tema del giorno, ma ci sembrava un tema interessante, perché effettivamente a volte con queste contestazioni che vengono fatte dal codice della strada, insomma, i margini magari per non essere d'accordo ci sarebbero.
Ringraziamo Claudia Schiattone, che questa mattina è l'autrice di questa pesca molto divertente di questa notizia nella stampa appunto nazionale. Per il resto vi ricordo ancora di che cosa parleremo oggi, perché magari anche per questi argomenti vi sentirete così sollecitati in un vostro intervento. Nella prima parte affronteremo il tema della povertà energetica, perché pare che il timore di non poter pagare le bollette di luce e gas preoccupi almeno il 16% della popolazione italiana. Noi oggi ne parliamo all'indomani della sesta plenaria dei firmatari del manifesto Insieme per contrastare la povertà energetica, a cui hanno aderito oltre 80 organizzazioni tra aziende, il mondo del terzo settore, associazioni e istituti di ricerca. Durante questa assemblea è stata presentata un'indagine realizzata da Ipsos in collaborazione con il Banco dell'Energia, da cui emerge che l'attenzione verso i consumi energetici resta un tema molto rilevante. D'altronde, da quando c'è stata la fiammata dei costi appunto dell'energia negli ultimi anni, dopo il Covid e con le guerre, in realtà abbiamo visto le quotazioni sui mercati internazionali non tornare verso una condizione di normalità, e ancora tutti paghiamo bollette molto alte. Tutto questo peraltro proprio nel momento più critico per quello che riguarda il nostro paese, perché abbiamo questa fase anche di passaggio al mercato libero dell'energia e del gas, che ha reso il tutto ancora più problematico per le famiglie italiane. Ne parleremo tra poco con Roberto Tasca, presidente del Banco dell'Energia e di A2A. E poi, Mauro, il rapporto importantissimo tra ricchezza della famiglia e l'istruzione dei figli.
Sì, perché c'è stato un progetto di ricerca che è stato condotto dalla Fondazione Bruno Kessler, il quale ha provato ad analizzare l'efficacia di un programma di risparmio in cui venivano coinvolte le famiglie. Detto molto brutalmente, insomma, semplificando, poi lo chiariremo meglio dopo le 11:30. Il sistema era questo: la famiglia veniva invitata a risparmiare su alcune spese che doveva poi destinare questi risparmi all'istruzione dei figli. La fondazione interveniva, doveva trattarsi di famiglie in difficoltà economica naturalmente, non in modo indiscriminato, la fondazione interveniva aumentando quanto era stato risparmiato alla famiglia stessa,
moltiplicando un po' l'importo,
aumentando di parecchio, perché fino a 4 volte era questo stanziamento che veniva aggiunto. E questo ha, come dire, dimostrato poi con i dati che questo tipo di risparmi, se venivano destinati alla formazione dei figli, al loro, come dire, all'acquisto di materiale scolastico e cose
device,
del genere,
elettronici,
questo migliorava effettivamente non solo le condizioni della famiglia, ovviamente, perché c'era un aiuto, ma anche proprio la resa scolastica dei figli, e probabilmente ne faceva anche dei consumatori più attenti e consapevoli.
Per non parlare che naturalmente poi in questo modo si combattono anche le sempre più ampie, purtroppo, diseguaglianze economiche e sociali che registriamo nel nostro paese come in tutto il mondo, come anche sollecitato e ricordato la Presidente della Repubblica giovedì scorso in occasione della 100ª giornata mondiale del risparmio.
Per tutti questi temi 800 24 00 24, il numero verde, oppure 349 238 6666. Vedo molti messaggi,
sì,
vocali. E però voglio ringraziare Fabio, perché Fabio mi segnala che i Mercanti di Liquore sono lo storico gruppo musicale che accompagna gli spettacoli di Marco Paolini, quindi ringrazio Fabio che mi dà questa indicazione che io trasferisco così alla umanità tutta grazie ai microfoni di Radio 24.
Solo velocemente, le testimonianze che ci state mandando sono tante e sono anche piuttosto lunghe, vi chiediamo messaggi un po' più corti perché altrimenti non riusciamo a darvi spazio. Ma Daniela ci racconta che a sua cognata a Torino ha preso una multa con una Golf nera, mentre la sua era bianca. La risposta è stata che il colore non è probatorio, l'avranno cambiato al volo, perché si può cambiare, che costerebbe più di pagare la multa. Probabilmente è stato un errore di targa, ma intanto ha dovuto pagare. Daniela non è riuscita a difendersi. Insomma, su di lei è grave il sospetto che abbia nottetempo cambiato il colore dell'auto pur di non pagare questa multa presa.
È andata meglio a Giorgio, che da Padova aveva subito una contestazione, ricevuto una contestazione da Milano, ecco, per un passaggio in una ZTL, in una zona a traffico limitato, e lui non era mai stato in vita sua con quella macchina a Milano. Allora, chiedendo di vedere la foto, mandando le foto della sua auto con tanto di targa eccetera eccetera, si è riuscito a farsi annullare la contestazione.
In autotutela, come giustamente precisa. Andiamo alle notizie in breve.
Mauro Meazza e Deborah Rosciani ti aiutano ogni giorno a sviluppare i tuoi piani.
Attenzione alle piastre, fanno il campionato della bugia. Sarà vera sta storia?
Scusate, ma che c'entra il casco quando si guida l'Ape Car?
A me è successo con la mia auto che poi guidava mia figlia, notificato una sanzione a Piacenza alle 5:30-6 del mattino di un giorno in cui mia figlia era in ferie. La cosa più assurda è che per andare a dimostrare che non ero io e comunque non era neanche mia figlia, sono dovuto andare agli uffici della polizia stradale con una scomodità anche per cercare un posto da parcheggio, che uno per farsi togliere una multa rischia di prendere un'altra.
Beh, allora, come dire, facendo leva proprio sull'aspetto del casco, secondo me il signor Claudio non sarà difficile dimostrare che non era lui a Napoli, visto che comunque se anche ci fosse stato era con un Apecar dove non c'è l'obbligo di indossare il casco appunto alla guida.
Su un cinquantino tra l'altro gli contestano anche il passeggero. Vabbè. Insomma c'è un più di un punto, a meno che non sia una bugia come dice questo ascoltatore. Attenzione, perché lì pare si svolga questo campionato della bugia, no? Cosa che io devo dire ignoravo. E non è una bugia.
No, ignoravamo e parliamo al plurale. Allora, velocemente due notizie prima del primo approfondimento. Vi ricordate la vicenda Forward You, la compagnia di assicurazione che è stata commissariata e ha sospeso qualche settimana fa il diritto dei clienti a riscattare le polizze, quindi dopo il causo Eurovita. In Italia è esploso anche questo. Allora ci sarebbero delle novità, perché alla fine dello scorso mese di ottobre la CAA, l'autorità di vigilanza del Lussemburgo, ha pubblicato un aggiornamento relativo a questa vicenda e sembra che la compagnia abbia dato, dicono le notizie, anzi questa è un'informazione che ci ha dato Confconsumatori, una grande organizzazione dei consumatori che sta seguendo molto da vicino questa vicenda, la compagnia avrebbe dato un segno di vitalità e ha proceduto a rafforzamento del proprio capitale, che a suo dire riporterebbe la compagnia a garantire il minimo capitale richiesto, un requisito patrimoniale minimo richiesto per poter continuare l'esercizio dell'attività assicurativa. La autorità di Lussemburgo però ritiene non sufficiente questa comunicazione, perché ha fatto sapere che vorrà verificare l'effettività di questa dichiarazione e soprattutto vuole comprendere se tre criticità individuate nell'ambito dell'operatività della compagnia incidono su questa nuova ricapitalizzazione, e sono l'esistenza di debiti fiscali in diversi paesi dell'Unione Europea, potenziali rescissioni di contratti di riassicurazione e poi la valutazione, questo è un passaggio interessante, del costo di attuazione di un piano di compensazione per gli assicurati che sono stati oggetto di vendita abusiva, mis-selling. Questa è una pratica, Mauro, se non ci ricordiamo male, anche come dire, molto in uso in passato, forse adesso un po' meno, con la quale banche e assicurazioni impongono magari dietro la sottoscrizione, non so, di un mutuo, la contestuale
accensione di una polizza
assicurativa.
Sì. E tra l'altro credo che sia stato anche sollevato proprio questo stesso tema del mis-selling quando poi siamo andati al nostro fondo di indennizzo risparmiatori. Sì. Perché erano state appunto assegnate a investitori poco informati, che erano stati poco o per nulla informati,
le azioni non quotate di banche o obbligazioni subordinate. Qua in questo caso parliamo invece di polizza assicurativa appioppate dietro ad un mutuo. Quindi insomma una vicenda che ha questa importante novità, un rafforzamento del capitale, ma ancora molti aspetti da chiarire, ma in ogni caso chi ha la polizza in mano ancora non può liquidarla e non può disinvestire.
Telegraficamente, il concordato ha per il momento chiuso i battenti al 31 ottobre. Gli incassi, riferisce oggi Sole 24 Ore, ne scrivono Giovanni Parente e Marco Mobili, sono intorno a 1.300 milioni. Bene, male, insomma, qui è come la storia del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Secondo il vice ministro è un grosso risultato, perché comunque ci sono oltre 160.000 partite IVA che, passate da un voto di inaffidabilità totale, adesso invece con questo accordo passano in una sostanziale posizione di regolarità fiscale. Complessivamente sarebbero più di 500.000 tra soggetti ISA e forfettari che hanno aderito a questo concordato. C'è la possibilità di una proroga, il vice ministro Leo non l'ha negata e oggi riferisce il Sole 24 Ore. la riapertura è auspicabile, questo è testuale del viceministro, a condizione che ci sia il via libera collegiale del governo e della maggioranza. Però questa nuova finestra, secondo le indicazioni che ha dato Leo, ci sarà soltanto per chi ha presentato effettivamente la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre.
Ultima comunicazione, andate sul sito di Radio 24, alla pagina eventi, andate ad iscrivervi alla nostra Digital Roundtable dedicata ad uno strumento di investimento che appassiona molti risparmiatori italiani, gli ETF. ETF in chiaro è il titolo dato alla nostra iniziativa digitale in programma per la prossima settimana, il 19 novembre. Dovete iscrivervi, è gratuito, siete già più di 100, solamente ad anticipare questa notizia da due di denari da pochi giorni avete già in tanti aderito a questa nostra iniziativa, ma solitamente le nostre DRT accolgono molti più iscritti, vi aspettiamo in tanti la prossima settimana. Adesso andiamo al primo tema di oggi.
Mi è capitata la stessa cosa sempre con il comune di Napoli, in cui dicevano che io passavo in una via di Napoli centrale, via senza autorizzazione, e la mia fortuna è stata che la mia vettura è una vettura taxi. Ho visto che la vettura non coincideva con la mia vettura, gli ho mandato addirittura le foto del taxi con la targa e via, ho fatto ricorso con le fotografie e fino adesso sono passati un bel po' di anni, non è arrivato niente.
Nel mio caso feci fare una dichiarazione al mio datore di lavoro, il quale diceva che il motorino era parcheggiato in quel giorno lì, in quella fascia oraria lì, e quindi non poteva essere da altre parti.
Sapevo che si scatenavano e non riusciamo a mandarvi in onda tutti. Riusciamo però a mandare in onda la conversazione col dottor Roberto Tasca, presidente di A2A e del Banco dell'Energia, che salutiamo. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari.
Buongiorno a voi.
Mauro.
Sì, noi partiamo da questa indagine Ipsos, perché per parlare del Banco dell'Energia, che è un'iniziativa che abbiamo già presentato tempo fa qui a Due di Denari, ci fa piacere ritornarci. C'è una percezione diffusa tra tutti noi italiani sulla difficoltà di far fronte al fabbisogno di energia, cioè circa il 20% delle famiglie italiane, secondo la nostra percezione, sarebbe colpito da povertà energetica. Forse la stima potrà anche essere molto elevata, però è un dato di fatto che con gli aumenti dell'energia degli ultimi anni, la fiammata inflazionistica del 2022, questo tema per le famiglie più in difficoltà economica è diventato particolarmente doloroso.
Sì, certamente, dal post 22, quando abbiamo avuto l'inasprimento dei prezzi del gas e quindi a ripercussione dei prezzi dell'energia, il problema del pagamento delle bollette è diventato un peso importante per molte famiglie che hanno certamente capacità di spesa limitate. Da questo punto di vista, forse le quantità sono leggermente inferiori al 20%, il 20% è una percezione, poi abbiamo i dati dell'OIPE che ci dicono che comunque siamo, in un intorno dell'8% come famiglie realmente colpite dal fenomeno. Certamente questo è un problema che ad oggi si è attenuato per la discesa dei prezzi, ma non si è certamente esaurito e non si esaurirà, perché la discesa dei prezzi ai livelli pre-22 non si avrà.
Infatti quella che abbiamo in questo momento è inflazione che sarà sicuramente più sotto controllo rispetto a qualche mese fa, ma è alta ed è acquisita. Allora, ieri pomeriggio di tutto questo, Presidente Tasca, avete discusso nel corso della sesta plenaria dei firmatari del manifesto Insieme per contrastare la povertà energetica. Quali novità ci sono in termini iniziative messe in campo per appunto questa azione di contrasto?
Sì, Insieme è proprio questo il punto, nel senso che tratteggia esattamente quello che è il profilo con cui opera il Banco dell'Energia. Banco dell'Energia sintetizza la partecipazione di soggetti che sono concorrenti in ambito di mercato, quindi ad esempio Edison, A2A, Enel, Eni, e dall'altra parte però sintetizza anche la capacità di entrare su iniziative ad hoc per sostenere su tutto il territorio italiano la capacità di spesa, ma non solo. Da un lato la sostituibilità degli gli elettrodomestici, che sono una fonte importante di consumo energetico per le famiglie, dall'altro lato la possibilità di inseguire obiettivi di comunità energetiche rinnovabili che mettono insieme produttori e consumatori, quindi in buona sostanza rendono la capacità di consumo localizzata dove c'è la capacità di produzione, e questo è un altro stimolo che noi stiamo dando come banco. Tra le novità sono nuovi progetti ancora in questa direzione, quindi
30 nel 2025, adesso glieli facciamo raccontare.
Sì, era proprio, sarebbe stata proprio la mia domanda, Presidente Tasca, perché appunto questo meccanismo del manifesto fa sì che si vadano a sostenere delle iniziative sul territorio che poi i singoli aderenti al manifesto possono scegliere di appunto indirizzare per famiglie in difficoltà, per l'acquisto di elettrodomestici, eccetera. Se vuole parlarci di qualcuno dei progetti che sono stati avviati o stanno per essere avviati per il nuovo anno.
Sì, noi avremo ancora 4 comunità energetiche rinnovabili che verranno sviluppate, che vuol dire sostanzialmente, diciamo, la capacità di sintetizzare produzione e consumo in favore delle famiglie, ma dall'altra parte anche la capacità di produrre sostenibilità, vuol dire che una parte degli incentivi che le famiglie ricevono dall'immettere l'energia prodotta in rete viene utilizzata per sostenere anche economicamente le famiglie stesse. Questo con molte collegamenti territoriali, sono tutte cooperative che operano sul territorio. 2, andremo avanti con l'operazione Energia in Periferia. Energia in Periferia è il sostegno alle bollette o, come nel caso della Sardegna, dove in alcuni ambiti della Sardegna non abbiamo gas, con sostanzialmente l'acquisto di bombole di gas per le famiglie che ne hanno bisogno. 3ª battuta, continueremo la formazione di quelli che noi chiamiamo i TED, cioè giovani che, diciamo, hanno la capacità di andare a sostanzialmente diffondere competenze sulla transizione energetica e sul risparmio energetico. È un problema di cultura, non è solo un problema economico immediato, quindi noi interveniamo nell'immediato sostenendo chi ha bisogno, aiutando a pagare le bollette, ma dall'altro lato siamo convinti che un vero cambiamento culturale lo sia solo spiegando alla gente che è meglio avere un elettrodomestico di tipo A che un elettrodomestico di tipo D, e poi magari aiutare a comprare questo elettrodomestico, quindi anche con forme di convenzionamento con i produttori di elettrodomestici in Italia che sono sottoscrittori ad esempio della nostra manifesto.
Qualche altra cifra, ricordiamo che fino a questo momento Fondazione Banco dell'Energia, che è attiva dal 2016, fino ad oggi ha raccolto e donato 13 milioni di euro a sostegno di circa 13.000 beneficiari, ma naturalmente la platea di bisognosi è più ampia. Ricordiamo anche, Presidente Tasca, come ultima informazione, che appunto l'erogazione di un vostro aiuto, di una vostra iniziativa di sostegno, non passa direttamente attraverso il Banco dell'Energia ma attraverso tutti gli enti, le organizzazioni, i gruppi appunto e anche i firmatari del manifesto che raggruppate e radunate nella sostanza, giusto? Tanto per non far andare in maniera randomica le famiglie che magari in questo momento ci stanno ascoltando e hanno una condizione di difficoltà, ma non è direttamente al Banco dell'Energia, che è un ente un po' coordinatore che devono bussare.
Sì, è un ente che produce capacità di progetto, cioè noi siamo in grado di mettere insieme competenze diverse per favorire l'intervento sui territori, ma l'intervento sui territori è lasciato alle associazioni che conoscono bene i territori, questo proprio per ottimizzare l'intervento, per renderlo efficiente. Conoscono le famiglie perché sono già presenti sul territorio da tempo, conoscono le famiglie che hanno più bisogno, conosco anche la possibilità di accompagnare l'intervento a sostegno dell'energia con altre forme di intervento, ad esempio quelle del banco alimentare. Quindi noi mettiamo insieme, lo facciamo ad esempio anche con la Croce Rossa su tutto il territorio italiano. Abbiamo capacità di organizzare, di progettare, di integrare e poi lasciamo sostanzialmente l'esecuzione dei progetti a quelle che sono le presenze territoriali.
Allora io in chiusura ricordo Banco dell'Energia, così come ve lo dico, tutto attaccato, bancodellenergia.it è il sito, da lì tra l'altro potete anche vedere quanta energia è stata già donata tramite questa iniziativa e potete anche decidere di donare, lo dico ai privati, lo dico anche alle aziende. E direi che a questo punto ringraziamo Roberto Tasca, le facciamo i complimenti per l'iniziativa e i migliori auguri, presidente di Adwai del Banco dell'Energia. Grazie, buona giornata, dottor Tasca.
Grazie a voi, buon lavoro. Grazie.
Aspetta, prima di lanciarmi vorrei dirti che all'800240024 ha chiamato il signor Claudio da Pistoia dicendo: ci avete parlato della mia multa in apertura. Io, Marco, direi tra un attimo di ascoltarlo abbiamo veramente...
Siamo sull'attualità battente.
Ma sono davvero felice, Claudio. Adesso la chiamiamo immediatamente. Prima mi faccia fare la borsa, così almeno...
Va bene, le borse.
Deborah Rosciani, ti amo.
Due di denari.
Quando ero piccolo piccolo mio padre ha preso una multa nel paesino di mio nonno, nel Parmense, e la ricontrollò più volte e si rese conto che il modello era giusto della macchina, quindi Fiat Regata, colore giusto, ma un numero della targa era sbagliato, quindi a lui non arrivò mai la multa, quindi lui non pagò mai questa multa qua. Chissà chi abbia ricevuto questa multa.
Signor Claudio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Ma che piacere sentirla, piacere anche, siamo particolarmente compiaciuti del fatto che abbiamo scelto a caso questa mattina questa notizia tra le tante che avevamo a disposizione. Sa che se lei ci ascolta scegliamo in genere una storia curiosa. Avrebbe mai immaginato di essere protagonista della nostra storia
sì,
divertente?
Ho detto, ma come? Ma sono io, stanno parlando di me. Allora,
senta,
poi
ma qui però, signor Claudio, qualcuno mette in dubbio perché dice: ma guardate che a Piastre si svolge il campionato italiano della bugia.
Alle Piastre, la prima domenica d'agosto, c'è questo campionato nazionale della bugia. Ma in questo, e quindi stanno facendo anche ironia su questo. Però il verbale è vero, la multa è vero, i punti sulla patente tolti è vero. Quindi, ma ho fatto la PEC con il modulo di autotutela al comune, al prefetto, o sono stato un giorno intero a provare a contattare i numeri telefonici di riferimento, ma nessuno li risponde. E quindi vediamo come va, ma penso, presumo, poi bisognerà rivolgersi a un giudice di pace, perché la multa va avanti. Però l'ho spiegato che un'ape non c'è bisogno del casco, ma penso sia tempo perso con la burocrazia, guardi.
Perché effettivamente le contestano questa cosa del casco e anche del passeggero, perché l'abbiamo tratto la nazione. Quindi questo ape, insomma, è particolarmente capiente.
Ma lei se lo immagina in via dei tribunali, una via centrale di Napoli piena di centinaia di persone, se immagina lei viaggiare con l'ape in questa
certo,
via.
Certo, col passeggero peraltro e senza casco, che non è neanche necessario, che tra l'altro poi adesso, a parte la sanzione, qualche centinaio di euro che seccano immediatamente, ma io penso che anche i 5 punti della patente decurtati così senza colpo ferire siano piuttosto seccanti, no? Claudio?
Sì.
Cioè, anche perché poi magari ti capita, no, speriamo di no, qualcos'altro, è un attimo che te li trovi tagliati.
Allora, faccia così, signor Claudio, se lei continuerà ad ascoltarci come noi ci auguriamo, se dovesse ottenere qualcosa anche solo da questa breve conversazione così qui a Radio 24,
sì, speriamo
ce lo faccia sapere.
Qualche funzionario del comune di Napoli ascolti la trasmissione, sarebbe
si metta una mano sulla coscienza, ecco.
Cosa gradita.
Quando è che quando le è stata contestata questa multa? In che giorno lei sarebbe stato a Napoli?
La multa è il 15 giugno, dove ero a Napoli, e c'è scritto che non mi hanno potuto fermare perché c'era impossibilità di fermarmi.
Viaggiava con un ape piaggio, chissà che velocità mostruosa aveva toccato. Proprio.
Non hanno potuto immediatamente contestare.
Verstappen, scansati proprio.
Comunque, senta,
Claudio. L'ho mandato la foto dell'ape, il libretto, tutto il documento di autotutela. Ma nessuno guardi si degna di rispondere.
Senta, però io le vorrei raccontare adesso, non so se stamattina dovremmo anche fare un altro argomento, non ce la facciamo ad andare avanti, io sapevo che vi sareste scatenati, ma Clemente da Prato ci ha chiamato all'800 24 00 24 e vorrebbe raccontarci che pure lui ha ricevuto una multa davanti ad un sexy shop a Napoli, ma stava dicendo messa a Prato, non so se Clemente è un sacerdote adesso, addirittura sarebbe veramente l'apoteosi
dell'errore amministrativo.
È un sacerdote Clemente, non lo sappiamo, ma insomma, vabbè, quindi Claudio è in buona compagnia.
Adesso siamo preda della ridarola, signor Claudio, ci scusi, non è professionale, invece le facciamo ovviamente i migliori auguri per la sua vicenda. Quanto dunque 132 euro più 291, perché lei non ha comunicato la persona alla guida,
5
ovviamente.
Punti, ribadisco.
Ovviamente no, quindi arriverà anche ora quella di 291, penso, certo. Presumo.
Ma speriamo di no, speriamo che qualcuno a Napoli sia in ascolto, al comune.
Comunque guardi, non rispondere a nessun numero telefonico, guardi, un giorno intero, mi creda, ai numeri di riferimento lei non parla con un essere umano.
Ma va bene, grazie signor Claudio.
Grazie
anche a voi, complimenti per la trasmissione. Grazie.
Ci sentiamo presto, andiamo al prossimo argomento. C'è Ci scusiamo per aver fatto aspettare il nostro prossimo ospite, ma davvero questa mattina questa vicenda meritava tutta l'attenzione, anche perché, come abbiamo detto prima, abbiamo colto anche come al solito
abbiamo colto nel segno, diciamolo Deborah, perché da giudicare la quantità di messaggi
ma tantissimi, sia scritti che vocali, e quindi almeno una volta nella vita a qualcuno è capitato, insomma, di ricevere una multa per un'errata lettura della targa, per lo scambio
contestazioni
di
per posti dove non siamo mai stati e così via, insomma.
Chissà se è capitato anche a Davide Azzolini, ricercatore dell'Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche, IRBA, di Fondazione Bruno Kessler. Azzolini, buongiorno. Non è capitato in un manicomio, guardi, la trasmissione è molto seria, ma cerchiamo di raccogliere i gridi di dolore che arrivano dai nostri ascoltatori e che riguardano i campi più disparati. Buongiorno e grazie.
Buongiorno, buongiorno a voi e grazie dell'invito. Mi avete fatto divertire, in realtà.
Ci fa molto piacere. Adesso invece dobbiamo parlare di un'altra tematica molto importante che riguarda, purtroppo, ahimè, tante famiglie italiane. Parliamo di povertà educativa, parliamo di quelle famiglie che spesso non possono permettersi di mantenere i figli agli studi, di far proseguire loro gli studi, perché mancano le risorse. Allora, negli anni abbiamo visto attrezzarsi tante iniziative di sostegno. Una di queste, per esempio, si chiama WIL, Educare al Futuro, è un programma di risparmio per l'istruzione. Adesso vi racconteremo come funziona, ma il tema è che la Fondazione Bruno Kessler e IRVAP, con appunto Davide Azzolini e altri ricercatori, hanno tentato di fare proprio una misurazione sull'efficacia di queste iniziative per capire se effettivamente servono anche, Mauro, a far scattare il famoso ascensore sociale ad un certo punto.
Eh sì, perché questa sembra il portato più interessante del vostro risultato, cioè effettivamente dando una prima, come si potrebbe dire, una prima spinta, gentile o non gentile, adesso poi ce lo spiegherà lei, però poi si vedono dei risultati già in tempi, diciamo, ristretti, insomma, non bisogna aspettare poi dei decenni per vedere un miglioramento complessivo.
Una prima risposta in un minuto, Azzolini, perché poi abbiamo il traffico, poi in 15 minuti le faremo dire tutto.
Beh, allora sì, come avete già anticipato, WIL è un programma di risparmio incentivato per la scuola, per il sostegno delle spese in istruzione di famiglie che hanno tendenzialmente redditi bassi o medio bassi, e come avete spoilerato, ha finora, la ricerca ha fatto emergere alcuni primi risultati positivi. Non so quanto mi rimane di quel minuto, però
non ci dica niente, allora guardi, le facciamo dire tutto tra poco,
perché adesso c'è il traffico.
Comunque, mischei no che ne go. E vorrei sentire tanto il traffico.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita.
Vi presenta Due di denari.
Allora, puntata effervescente, esatto, questa mattina, però adesso recuperiamo veramente il tema nella sua interezza. Abbiamo parlato di povertà energetica e adesso vogliamo parlare di povertà educativa e di questo progetto che è stato seguito appunto dai ricercatori della Fondazione Bruno Kessler per l'efficacia di questo WIL, Educare al Futuro, programma di risparmio per l'istruzione rivolto a studenti del primo anno di scuola secondaria di primo grado provenienti da famiglie a basso reddito. Il senso del progetto è diamo l'opportunità a queste famiglie di risparmiare delle piccole somme di denaro in modo da poter poi, come fondazione, contribuire a dare un ulteriore aiuto rispetto a quanto messo da parte dalla famiglia, e vediamo se questo ha un effetto sulla resa scolastica, insomma sulla povertà educativa. Io ho riassunto in questo modo Davide Azzolini, il dottor Davide Azzolini, ricercatore dell'Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche di Fondazione Bruno Kessler, ci spiega poi come e quanto il progetto abbia funzionato. Azzolini.
Ah, dunque, allora, innanzitutto WIL, che cos'è? Che cos'è stato? Perché è un progetto che si è concluso a fine 2023. È stata una sperimentazione nazionale che è stata finanziata da un network di soggetti, in primo luogo dall'impresa sociale con i bambini, ma poi anche dalla Fondazione Compagnia di San Paolo di Torino, la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione di Sardegna e Fondazione Tercas. Quindi già capite di Teramo, capite che è una sperimentazione associazione che è andata a testare questo intervento innovativo in più aree del paese. E questo è un valore aggiunto per sperimentazioni che hanno l'ambizione di produrre qualche indicazione utile per le politiche pubbliche a livello nazionale. Allora, noi nello specifico come Fondazione Bruno Kessler non abbiamo gestito il programma, ma abbiamo gestito i dati del programma, la valutazione per così dire. Abbiamo cercato di capire, come diceva giustamente lei, se questo intervento funziona. E quello che abbiamo visto, secondo me, può essere riassunto in quattro punti. Allora, innanzitutto queste famiglie a basso reddito che partecipano a questo programma effettivamente riescono a risparmiare. C'è spesso la convinzione, che spesso erronea, che famiglie a basso reddito non riescano in nessuna situazione a risparmiare, ad accantonare dei soldi per il futuro, questo perché hanno oggettivi vincoli finanziari. Però quando questi vincoli finanziari sono allentati da un programma e da un incentivo adeguato, questa capacità di risparmio effettivamente si manifesta, ed è quello che si è visto all'interno del programma WIL. Quindi le famiglie sono riuscite a risparmiare perché hanno beneficiato di un incentivo piuttosto consistente.
Cioè, era il moltiplicatore della somma faticosamente, esatto, accantonata, molto piccolina, ma sappiamo che poco per molte persone è qualcosa di enorme e quindi di un grande sacrificio. Quando poi c'è la promessa di un effetto moltiplicatore, perché ci sono soggetti che si mettono a disposizione di questa causa, è chiaro che la sensibilità poi anche di queste famiglie si muove, no? Azzolini.
Esattamente, sì. Diciamo che nell'arco dei 4 anni di partecipazione al programma le famiglie potevano accantonare fino a un massimo di 1.000 euro e il programma ne avrebbe restituiti appunto 4 volte tanto, quindi 4.000, esclusivamente per spese legate alla formazione e all'istruzione del figlio o della figlia, e quindi non solo spese di trasporto o spese di cancelleria, libri, tecnologia utile per seguire la didattica digitale a distanza, ma anche spese per attività extrascolastiche, attività sportive, attività culturali, che sappiamo che sono una parte fondamentale anche per ottenere esiti scolastici positivi in futuro. Quello che abbiamo visto è che finora la valutazione è ancora in corso, per quanto il programma sia concluso, perché per vedere effetti di lungo termine chiaramente serve più tempo, ma quello che abbiamo visto finora è che le famiglie che partecipano, specialmente quelle che hanno redditi più bassi all'interno di un campione di famiglie che già era stato selezionato perché aveva un ISEE sotto una determinata soglia, su queste vediamo un effetto molto grosso sulla probabilità di ottenere un voto alto alla fine della scuola, della scuola media, insomma l'esame di terza media, e anche vediamo un effetto forte sulla convinzione o l'aspettativa che i genitori hanno che il proprio figlio o la propria figlia riesca a portare a termine con successo l'istruzione secondaria superiore, il che è un elemento molto importante, perché sappiamo che le disuguaglianze sono solo in parte derivanti da vincoli finanziari che agiscono sul breve termine, ma riguardano anche il fatto che famiglie che hanno ridotte disponibilità finanziarie sviluppano nel tempo aspettative o aspirazioni addirittura educative per i loro figli più ridotte. Quindi questo programma è riuscito a spostare per un sottogruppo delle famiglie partecipanti anche questo aspetto, per così dire, motivazionale delle aspettative di istruzione dei figli.
Ecco, volevo dare 2 numeri di quelli che ci dicevate voi, perché giustamente lei diceva anche risparmiando poco il programma consentiva di avere poi questo moltiplicatore. 5 euro per 4 settimane danno 20 euro e Will ne avrebbe messi 80, quindi, come poi ha spiegato lei, in un periodo più lungo di 4 anni 1.000 euro e Will ne ha messi a disposizione 4.000. In questo modo, insomma, una dotazione maggiore di disponibilità da destinare alla formazione in qualche modo faceva ripartire l'ascensore sociale, o è un'affermazione un po' azzardata?
Allora, forse è azzardata, se mi permetto, però che non c'è una soluzione unica chiaramente a un problema così grande come quello delle disuguaglianze, della povertà educativa, dell'ascensore sociale, no? Può essere che questo tipo di intervento, che è un intervento di fatto di diritto allo studio, possa dare il suo piccolo contributo. Allora, in questa sperimentazione si è visto appunto che le famiglie, come dicevo, riescono a risparmiare senza avere effetti, diciamo, negativi nel breve termine, no? Ricordiamo, sono famiglie a basso reddito, per cui anche accantonare piccole risorse potrebbe comportare dover rinunciare a acquistare dei beni essenziali nel breve termine. Quindi si è attivata la dimensione del risparmio e si è vista anche qualche conseguenza iniziale sui figli.
Infatti,
come
guardi Azzolini, lei dice un esperimento per il diritto allo studio, ma secondo noi è un ottimo esperimento di educazione finanziaria. Questo è il mese giusto per parlare di questi temi, perché è il mese dell'educazione finanziaria ed è una iniziativa, quella che voi avete studiato, utile a far capire alle persone che educazione finanziaria non è rimettersi sui libri di economia e apprendere come dei forsennati delle nozioni o apprendere la dinamica di complicati strumenti di investimento, ma è pianificare, associare il risparmio ad una qualche forma di progetto che tranquillamente si può raggiungere anche con piccoli importi e piccole somme. L'importante è avere costanza e avere chiarezza dell'obiettivo che si vuole raggiungere. Con questo mio editoriale finale, purtroppo non riesco a farlo puntualizzare ad Azzolini, ma mi pareva importante ricordarlo.
E comunque ringraziamo il dottor Azzolini anche per la sua pazienza, è stata una puntata un po' così trafficata, verrebbe da dire.
Esatto.
Grazie dottor Azzolini, ricercatore dell'Istituto per la ricerca valutativa sulle politiche pubbliche della Fondazione Bruno Kessler.
Speriamo di non aver preso le multe con tutto questo traffico di stamattina.
Vado subito a vedere la casella della posta.